appuntamento della nostra settimana. E appunto nell'ultima puntata, quindi di questa sera, andremo a leggere, per quanto riguarda il libro dei re, la storia degli ultimi tre re di Giuda, mentre Nabucodonosor avanza contro il regno di Giuda. Leggiamo i primi sette versetti dal secondo libro dei re, capitolo 24. Al suo tempo venne Nabucodonosor, re di Babilonia, e Joachim gli fu soggetto per 3 anni, poi tornò a ribellarsi. Il Signore mandò contro Joachim schiere di Caldei, di Siri, schiere di Moabiti, schiere di Ammoniti, le mandò contro Giuda per distruggerlo, secondo la parola che il Signore aveva pronunziata per mezzo dei profeti, suoi servi. Questo avvenne solo per ordine del Signore, il quale voleva allontanare Giuda dalla sua presenza, a causa di tutti i peccati che Manasse aveva commessi, e a causa pure del sangue innocente che egli aveva sparso e di cui aveva riempito Gerusalemme. Per questo il Signore non volle perdonare. Il rimanente delle azioni di Joachim, tutto quello che fece, è scritto nel libro delle cronache dei re di Giuda. Joachim si addormentò con i suoi padri, e Joachim, suo figlio, regnò al suo posto. Il re d'Egitto non uscì più dal suo paese, perché il re di Babilonia aveva conquistato tutto il territorio che era stato del re d'Egitto, dal torrente d'Egitto al fiume Eufrate. Il faraone Neco aveva posto Joachim sul trono, ma aveva poi perso tutti i possedimenti egizi nell'Asia dopo la sconfitta subita ad opera del babilonese Nabucodonosor. Adesso Nabucodonosor si scaglia contro Giuda e Joachim gli è sottomesso per 3 anni, dopodiché si ribella. Il Signore mandò contro di loro varie schiere di nemici per distruggerli, perché questo popolo non si è ravveduto dai peccati di Manasse e alla fine si troverà trascinato in prigionia. Il versetto 4 ci dice che Dio non volle perdonare. Quando abbiamo studiato il capitolo 21, abbiamo visto che Manasse come persona si ravvide e Dio lo perdonò, lo ristabilì nel suo ufficio di re. Ma qui intende dire che il popolo, la nazione in quanto tale, non si ravvide e quindi Dio non la perdonò. È vero che Dio perdona ogni peccato, ma è necessario che il peccatore gli si rivolga pentito e ravveduto. Potremmo dire che vi sono certi peccati per cui non vi è perdono, benché Gesù Cristo sia morto per tutti i peccati. Alcuni peccati non sono perdonati perché gli uomini rifiutano di ravvedersi. Vedi, amica, amico, egli è l'unico al mondo che possa perdonare il tuo peccato. Egli è morto per te e per te ha pagato la pena per i tuoi peccati. Chi altro li può perdonare? Poi Joachim muore e Joachim inizia a regnare. I nomi del padre e del figlio sono talmente simili che è facile confonderli. La potenza babilonese subentra a quella egiziana. La terra che Dio aveva promesso ad Abramo e alla sua discendenza in questo momento è sotto il controllo di Babilonia, invece che di Israele. Perché? Leggiamo i versetti 8 e 9 dal secondo libro dei Re, al capitolo 24. Joachim aveva 18 anni quando cominciò a regnare. E regnò a Gerusalemme 3 mesi. Sua madre si chiamava Neusta, figlia di Elnatan, da Gerusalemme. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, in tutto e per tutto, come aveva fatto suo padre. Ecco la ragione per cui Babilonia prosegue nella sua espansione sul territorio di Israele. Hanno continuato a peccare, hanno continuato a ribellarsi a Dio, che aveva loro concesso la terra ad una condizione, l'obbedienza. A questo punto, dunque, possedevano ancora la terra? Ma certo, l'appartenenza alla terra era attraverso un patto incondizionato, ma l'occupazione della terra era condizionata ed essi non avevano rispettato le condizioni. Nabucodonosor, re di Babilonia, salirono contro Gerusalemme e la città fu assediata. Nabucodonosor, re di Babilonia, giunse davanti alla città mentre la sua gente la stava assediando. Allora Joachim, re di Giuda, si presentò al re di Babilonia con sua madre, i suoi servi, i suoi capi e i suoi eunuchi, e il re di Babilonia lo fece prigioniero l'ottavo anno del suo regno. Come il Signore aveva predetto, portò via di là tutti i tesori della casa del Signore e tesori del palazzo del re, e spezzò tutti gli utensili d'oro che Salomone, re di Israele, aveva fatti per il tempio del Signore. E deportò tutta Gerusalemme, tutti i capi, tutti gli uomini valorosi, in numero di 10.000, e tutti i falegnami e i fabbri. Non vi rimase che la parte più povera della popolazione del paese. E condusse Joachin a Babilonia, e deportò da Gerusalemme a Babilonia la madre del re, le mogli del re, i suoi eunuchi, i notabili del paese, tutti i guerrieri in numero di 7.000, i falegnami e i fabbri in numero di 1.000, tutta gente valorosa e adatta alla guerra. Il re di Babilonia li deportò a Babilonia. Nel brano appena letto vediamo che dopo un assedio il re e tutti i nobili vengono fatti prigionieri e deportati con il primo gruppo di esiliati. Tutto questo avvenne nell'anno 605 a.C. circa. È una storia triste questa, triste e allo stesso tempo squallida. A Gerusalemme non rimase che la gente povera del paese. Nabucodonosor nomina come re Sedechia, lo zio di Joachin. Leggiamo il rimanente del capitolo 24 del secondo libro dei re, dal versetto 17 al versetto 20. Il re di Babilonia fece re al posto di Joachin Mattania, zio di lui, al quale cambiò il nome chiamandolo Sedechia. Sedechia aveva 21 anni quando cominciò a regnare, e regnò a Gerusalemme 11 anni. Sua madre si chiamava Camutal, figlia di Geremia da Libna. Egli fece ciò che è male agli occhi del Signore, in tutto e per tutto come aveva fatto Joachim. A causa dell'ira del Signore contro Gerusalemme e Giuda, le cose arrivarono al punto che il Signore li cacciò via dalla sua presenza, e Sedechia si ribellò al re di Babilonia. Sedechia non contribuì a valorizzare la discendenza del re Joachim. Sembrerebbe logico pensare che la cattività della parte migliore della popolazione avrebbe fatto riflettere, avrebbe fatto rinsavire quest'uomo. Non fu affatto così. Le avversità, le prove, causano una o l'altra di queste reazioni negli uomini. O li rende più docili, o li indurisce. O ti avvicinano a Dio, o ti allontanano da Lui. Non sarai mai più la stessa persona dopo aver vissuto un'esperienza di amarezza, sofferenza. Il sole ammorbidisce la cera ed indurisce l'argilla, ed è lo stesso sole che scioglie la prima e pietrifica la seconda. Nonostante l'evidenza del giudizio di Dio, i falsi profeti insistevano a dire «Dio è dalla nostra parte». Vedremo questo particolare quando studieremo i libri profetici. Ma Dio non era più dalla parte di Israele, perché Israele non stava dalla parte di Dio. La presunzione è un difetto dal quale gli uomini devono stare in guardia. Dovremmo assicurarci non tanto che Dio sia con noi, ma che noi siamo con Dio. E questo era il guaio di Giuda. Erano lontani da Dio, tuttavia si ritenevano il suo popolo, quindi erano certi che egli li avrebbe protetti. Siamo giunti al capitolo 25, ultimo dei due libri dei re, nel quale leggiamo dell'ultima parte della deportazione di Giuda. Nabucodonosor, il re di Babilonia, si avventò 3 volte contro Gerusalemme. Trascinò via prigionieri, la famiglia reale, i militari, gli operai specializzati, ma non distrusse la città, sin quando non sferrò l'ultimo attacco. Abbiamo visto che Nabucodonosor pose Sedechia sul trono di Giuda, ma dopo pochi anni Sedechia si ribellò, ed ora vedremo che Nabucodonosor, per l'ultima volta, marcia contro Giuda, infliggendo il colpo finale. Leggiamo a questo proposito i primi 7 versetti del capitolo 25. L'anno nono del regno di Sedechia, il 10° giorno del 10° mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, venne con tutto il suo esercito contro Gerusalemme. Si accampò di fronte a essa e le costruì attorno delle trincee. La città fu assediata fino all'11° anno del re Sedechia. Il 9° giorno del 4° mese, la carestia era grave nella città e non c'era più pane per il popolo del paese. Allora venne fatta una breccia nelle mura della città. Tutta la gente di guerra fuggì di notte per la via della porta fra le due mura, in prossimità del giardino del re, mentre i caldei stringevano la città da ogni parte, e il re prese la via della pianura. Ma l'esercito dei Caldei lo inseguì, lo raggiunse nella pianura di Gerico, e tutto l'esercito di lui si disperse e l'abbandonò. Allora i Caldei presero il re e lo condussero al re di Babilonia, a Ribla, dove fu pronunziata la sentenza contro di lui. I figli di Sedechia furono uccisi in sua presenza. Poi cavarono gli occhi a Sedechia, lo incatenarono con una doppia catena di bronzo e lo portarono a Babilonia. La precisazione della data menzionata nel testo ne sottolinea l'importanza. Fu il principio della fine di Gerusalemme. C'era carestia e la popolazione era stremata. Il libro delle Lamentazioni, libro del profeta Geremia, ci descrive l'intensità di tale sofferenza. I nemici irruppero nella città e il re Sedechia cercò la fuga con le truppe rimaste, ma furono catturati. Il profeta Geremia aveva predetto la caduta di Gerusalemme e venne considerato un traditore perché, avendo detto la verità al popolo, apparentemente non si era schierato dalla loro parte. Il re era stato ingannato dai falsi profeti, ai quali aveva voluto dare ascolto, e non aveva invece voluto ascoltare il profeta di Dio. Dopo aver visto morire i suoi figli, viene accecato, viene trascinato in schiavitù a Babilonia. Dopodiché il giudizio di Nabucodonosor passa a Gerusalemme. Vediamo ora i versetti dall'8 all'11 e in seguito dal 18 al 21 dal capitolo 25. Il settimo giorno del quinto mese, era il 19° anno di Nabucodonosor, re di Babilonia, Nebuzaradan, capitano della guardia del corpo, funzionario del re di Babilonia, giunse a Gerusalemme. Bruciò il tempio del Signore e il palazzo del re, e diede alle fiamme tutte le case di Gerusalemme, tutte le case dei grandi personaggi. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capitano della guardia, abbatté tutte le mura di Gerusalemme. Nebuzaradan, capitano della guardia, deportò i superstiti che erano rimasti nella città, i fuggiaschi che si erano arresi al re di Babilonia e il resto della popolazione. Il capitano della guardia prese Seraia, il sommo sacerdote, Sofonia, il secondo sacerdote, e tre custodi della porta d'ingresso, e prese nella città un eunuco che comandava la gente di guerra, cinque uomini dei consiglieri intimi del re, che furono trovati nella città, il segretario del capo dell'esercito, che arruolava il popolo del paese, e 60 privati, che furono anch'essi trovati nella città. Nabuzaradan, capitano della guardia, li prese e li condusse dal re di Babilonia a Ribla. E il re di Babilonia li fece uccidere a Ribla, nel paese di Kamat. Così la popolazione di Giuda fu deportata lontano dal suo paese. Per via della ribellione di Gerusalemme, Nabucodonosor la fece incendiare e radere al suolo, al punto tale che quando Neemia vi giunse 70 anni dopo la cattività e volse lo sguardo sulla città, gli parve un luogo senza speranza. Ma radunò la gente e l'ostacolo più grande che si trovò a dover superare fu lo scoraggiamento. L'esercito di Nabucodonosor aveva devastato la città. I falsi profeti avevano insistito che Dio non avrebbe permesso che la città fosse distrutta, ma essendo falsi profeti, la loro profezia non si avverò. Dio mandò il suo popolo eletto in schiavitù e fu un giorno triste per loro. Vediamo cosa successe ai superstiti e al tempio, scoprendolo nei versetti dal 12 al 14. Il capitano della guardia non lasciò che alcuni dei più poveri del paese a coltivare le vigne e i campi. I Caldei spezzarono le colonne di bronzo che erano nella casa del Signore, le basi e il mare di bronzo che era nella casa del Signore, e ne portarono via il metallo a Babilonia. Presero le pignatte, le palette, i coltelli, le coppe e tutti gli utensili di bronzo con i quali si faceva il servizio. Lasciarono lì quelli che in Babilonia non sarebbero serviti a nulla. Inoltre volevano che la terra continuasse a dare frutti per poter esigere un tributo. L'esercito di Nabucodonosor fece veramente piazza pulita del tempio, prima di distruggerlo con il fuoco. Ogni tesoro fu portato a Babilonia, come viene detto in dettaglio nei versetti dal 14 al 17, che non andiamo a leggere. Quando arriveremo al libro di Daniele, potremo leggere che quegli arredi del tempio furono riposti e esibiti quando il re Baltasar tenne il suo grande banchetto. Gerusalemme fu saccheggiata, incendiata, lasciata in un mucchio di macerie. Gerusalemme è stata distrutta in tutto 27 volte ed ogni volta ricostruita sulle sue rovine. La collina sulla quale oggi si trova Gerusalemme è composta in gran misura da macerie di precedenti città. Molti, specialmente le guide turistiche, dicono: «Va a Gerusalemme e camminerai sul suolo percorso da Gesù». No, amica, amico, purtroppo non camminerai sulle impronte di Gesù. La città dove egli camminò è sepolta sotto tonnellate di macerie. In certi punti si deve scendere 7-8 metri, anche più di 50 metri a volte, per trovare qualcosa della città dove visse Gesù. Dopo la deportazione, il saccheggio, la distruzione di Gerusalemme, Gedalia è nominato governatore. Leggiamo dal versetto 22 del secondo libro dei Re, capitolo 25. «Quanto al popolo che rimase nel paese di Giuda, lasciatovi da Nabucodonosor, re di Babilonia, il re pose a governarli Gedalia, figlio di Aicam, figlio di Safan. Quando tutti i capitani della gente di guerra e i loro uomini udirono che il re di Babilonia aveva fatto Gedalia governatore, si recarono da Gedalia a Mispa. Erano Ismael, figlio di Netania, Yocanan, figlio di Carea, Seraia, figlio di Tanumet da Netofa, Yazania, figlio di uno di Maca, con la loro gente. Gedalia fece a loro e alla loro gente un giuramento, dicendo: «Non vi incutano timore i funzionari dei Caldei. Restate nel paese, servite il re di Babilonia e vi troverete bene». Ma il settimo mese Ismael, figlio di Netanaia, figlio di Elisama, di stirpe reale, venne con 10 uomini e colpirono a morte Gedalia, insieme con i giudei e con i caldei che erano con lui a Mispa. E tutto il popolo, piccoli e grandi, e capitani della gente di guerra, partirono e andarono in Egitto, perché avevano paura dei caldei. Nabucodonosor nominò Gedalia affinché governasse coloro che erano rimasti nel paese. Avrebbero dovuto dargli ascolto, come anche al profeta Geremia, che li incoraggiava a mettersi il cuore in pace, ad accettare quella forma di governo. Ma al contrario, giunsero dei principi di stirpe reale e assassinarono il governatore Gedalia, insieme ai giudei e ai caldei che erano con lui. Un gran numero di loro però fuggì in Egitto, e là divennero coloni. Geremia, anche se malvolentieri, perché gli fu imposto, si mosse con questo gruppo. Il re Joachim era sempre prigioniero a Babilonia, ma dopo 37 anni qualcosa cambiò. Leggiamo gli ultimi versetti di questo libro dei re. Il 37esimo anno della deportazione di Joachim, re di Giuda, il 27esimo giorno del 12esimo mese, Evil-Merodach, re di Babilonia, l'anno stesso che cominciò a regnare, fece grazia a Joachim, re di Giuda, e lo fece uscire di prigione. Gli parlò benevolmente e mise il suo trono più in alto di quello degli altri re che erano con lui a Babilonia. Gli fece cambiare le vesti di prigione, e Joachim mangiò sempre a tavola con lui per tutto il tempo che egli visse. Il re provvide continuamente al suo mantenimento quotidiano, fin tanto che visse. Quando sale al trono di Babilonia, Evil-Merodach concede un'amnistia, e benché altri re vinti si trovano alla sua corte, a Joachim viene riservato un posto d'onore. È interessante che il periodo dei re si concluda con una dimostrazione di benevolenza nei confronti di questo ultimo discendente di Davide, che era invecchiato nelle prigioni di Babilonia. Quando riprenderemo la storia di questo popolo, vedremo come il Signore opererà affinché questa nazione risorga, sia politicamente che spiritualmente. Ma per il momento mi devo fermare a questo punto. La storia quindi dei re, esaminata in questi due libri, appunto, dei re che ci raccontano le loro cronache, le loro opere, finisce qui. E noi ci risentiamo ovviamente andando ancora a spasso per altri libri della Bibbia proprio lunedì prossimo, lunedì sera. Appuntamento quindi alla prossima settimana. Ciao.